Allora di Amadeus, versione podcast. Rotocalco tecnologico come se fosse un'antica terza pagina. Cultura, letteratura, arti, mestieri, teatro, musica, poesia, personaggi curiosi, divulgatori scientifici ed altro. Buon ascolto.
È climatologo, è meteorologo, è divulgatore scientifico, è accademico, e soprattutto è Luca Mercalli.
Buonasera a tutti.
Buonasera. Prima domanda fuori ordinanza. Ma da quanti papillon è composta la sua collezione?
Ma un centinaio circa, poi ovviamente nel tempo qualcuno si usura, bisogna di essere sostituito, qualcun altro cade un po' nel dimenticatoio ma viene recuperato, perché così, anche se decisamente fuori moda, ma sono delle cose che non vanno mai fuori moda. Tento di dare loro una funzione di sostenibilità, nel senso che non li butto mai via finché sono ancora in buono stato. Li riciclo sempre, alcuni hanno ormai 30 anni. Qualcun altro mi è stato regalato già usato e ne ha 60 di anni.
No, perché io ho una collezione di cravatte, stasera non ce l'ho, però ho delle cravatte che hanno 100 anni.
Vabbè, perché no? Quelle forse sono addirittura da museo ormai.
Ma perché un paio l'ho ereditata dai miei nonni. E quindi è così. Senta, lei ha citato un termine, sostenibilità. Cosa significa con sostenibilità? Cosa dovrebbe significare?
È molto bene precisarlo, perché uno sostenibilità vorrebbe dire tante cose. Ci sono tante accezioni per definire la sostenibilità. Per esempio la sostenibilità finanziaria. Uno potrebbe parlare del fatto che una certa operazione porti un guadagno, è sostenibile, altrimenti è insostenibile. Potrebbe parlare di una sostenibilità strutturale. Questa ristrutturazione è sostenibile? No, perché se aggiungi un piano alla casa crolla. Ma la vera sostenibilità, quella a cui dovremmo riferirci con questo termine, ha bisogno di questo aggettivo, è la sostenibilità ambientale, e cioè quella proprietà dei sistemi e della nostra economia di non compromettere le condizioni di vita soprattutto delle generazioni future o di quelle più giovani, quelle già viventi, e non c'è bisogno di andare sempre troppo lontano, dire quelli che nasceranno fra un secolo. No, parliamo dei nostri figli, nipoti, i bambini nati oggi hanno bisogno di sostenibilità ambientale, perché altrimenti fra 50 o 100 anni rischiano di trovare un pianeta inabitabile.
Certo. Senta, com'è nata la sua passione per la meteorologia e la climatologia?
Ma nasce come tante altre passioni, perché proprio oggi ascoltavo un concerto per radio e sentivo che l'eccellente pianista che suonava aveva 20 anni. Beh, per essere un eccellente pianista a 20 anni vuol dire che hai cominciato a 6 o 7 anni, se va bene. Mm-hmm. E quindi ci sono tante passioni che iniziano così, in una fase giovanile, e sono secondo me quelle più importanti, perché vuol dire che ti hanno colpito nel profondo quando sei ancora adolescente o addirittura bambino, e questo significa investire tutto su una prospettiva professionale con più tempo davanti. Se uno inizia a fare un mestiere partendo da 6 anni come il pianista, ovvio che arriva a 20 ed è già un'eccellenza. Ho tanti colleghi che hanno fatto queste scelte, per esempio diventando entomologi, appassionandosi agli insetti, e io mi sono appassionato alle nuvole.
Senta, il suo ultimo libro si intitola Salire in montagna. Perché secondo lei bisogna salire in montagna? Anche secondo me, l'abbiamo detto prima, io sono un sostenitore del recupero dei paesini e del co-housing nei paesini.
Perfetto. Ma intanto, secondo me, io non è che voglio fare una proposta di valore universale, è una delle tante proposte che possiamo mettere in atto come adattamento ai cambiamenti climatici. Non è certo l'unica, non è per tutti, per il semplice motivo che non possiamo trasferire 60 milioni di persone, 50 milioni di persone che in Italia vivono nelle città in pianura, portarle in montagna. Possiamo trasferire una parte, possiamo riequilibrare quello che negli ultimi 50 anni si era squilibrato. Perché noi abbiamo, ricordiamolo, in Italia una enorme superficie di montagna che, se la aggiungiamo alla collina, alla zona interna, è più del 70% del territorio nazionale, 75%, che è spopolata. Si è spopolata a partire dal secondo dopoguerra, talora aveva già iniziato questo processo perfino dopo la prima guerra mondiale. Questo enorme territorio che comprende Alpi e Appennino, che oggi è privo di addirittura dei servizi essenziali, perché spopolandosi ha chiuso la scuola, ha chiuso la farmacia, quasi quasi ha chiuso anche il comune, ha chiuso anche il municipio, è vero, ci sono situazioni dove i comuni si sono dovuti unire perché non c'era nemmeno il livello minimo di professionalità per gestire l'istituzione pubblica. C'è un grande patrimonio edilizio che sta andando perduto, perché le case vecchie crollano se non sono abitate. C'è un patrimonio agricolo, forestale, che ha bisogno di manutenzione, e tutto questo può essere recuperato con un motivo in più e una possibilità in più. Il motivo in più, oltre a quelli già storici, che ci sono sempre stati, di vivere all'aria aperta, più a contatto con la natura, senza tutte quelle pressioni tipiche del mondo urbano. Ecco, il motivo in più che io aggiungo è proprio il cambiamento climatico. Via via che fa più caldo in città a bassa quota, comincia a diventare molto interessante andare a vivere almeno nei sei mesi del semestre estivo in un posto dove faccia più fresco, senza dover usare il condizionatore. E questa è la grande valvola di sfogo della montagna. E la possibilità in più è il telelavoro. Questi luoghi definiti marginali, perché erano marginali fino a poco tempo fa? Perché erano lontani dalle città, lontani dai servizi, lontani dalla vita sociale, dal lavoro. Ecco, tutte queste cose oggi le abbiamo imparate a usare benissimo con la pandemia, tra l'altro, possono essere superate proprio dal telelavoro, dai mezzi di comunicazione. Internet rappresenta la nuova centralità che va a sostituire quella urbana. Moltissime cose che si potevano fare solo in città 20 anni fa, oggi si possono benissimo fare addirittura dal proprio telefonino. Consultare biblioteche, avere accesso alla cultura, musica, pittura, musei, cioè quelle cose tipiche di cui uno sentiva la mancanza prima, diceva: ah, io sono in mezzo ai lupi.
In mezzo ai lupi, sì.
Sono in mezzo ai lupi, ma dopo un po' i lupi ti stancano, vorresti teatro, vorresti qualcosa. Allora, già c'è stata la televisione che ha dato una prima possibilità di essere sempre connessi con un mondo, però lo sappiamo, la televisione fino a ieri era statica, tu sei passivo, sei uno spettatore ma non scegli. Invece oggi con internet scelgo, internet è interattiva, oltre ad andarmi a cercare le informazioni in tutto il mondo che mi interessano, posso anche creare dei gruppi sociali con i quali scambiarmi delle affinità. Posso fare una sessione come questa sera e non importa se siamo tutti e due al centro di Genova o di Torino,
possiamo essere in cima a un mondo.
Questo significa che la montagna oggi può ospitare delle nuove professioni anche, perché chiunque possa fare un lavoro intellettuale, ieri era obbligato a stare in città, domani può farlo tranquillamente in montagna.
Sì, però Giovanna Sissa, che abbiamo ospitato, a proposito di internet, dice che anche il digitale inquina.
Ma certo, è chiaro, usando energia inquina, ma bisogna sempre vedere qual è il rapporto costi-benefici. Se inquino uno per risparmiare 10, ben venga quell'inquinamento, nel senso che ci sono diversi modi di usare la rete. Se la uso, per esempio, per fomentare odio, per trasmettere stupidaggini, beh, allora quello è tutto sommato uno spreco energetico. Ma se la uso per evitare un viaggio aereo, accidenti, sono tonnellate di CO2 che mi ha fatto risparmiare, pochi grammi contro tonnellate. Una riunione di lavoro che ieri si faceva convogliando manager dai quattro angoli del pianeta, a Londra, a Pechino, a Tokyo, voleva dire centinaia di tonnellate di CO2. Ogni volo transcontinentale richiede tra un'andata e ritorno minimo 2 tonnellate di CO2. Adesso, con pochi grammi, i nostri manager si fanno la loro sessione Skype, dicono quello che hanno bisogno di dirsi e hanno anche risparmiato del bel tempo. Mm-hmm. Quindi io direi che dipende sempre per che cosa è spesa questa energia. Internet attualmente consuma produce il 3% delle emissioni mondiali, pari a quelle dell'aviazione prima di Covid. Ma accidenti, magari quel 3% lì ha evitato il 20% di viaggi fisici.
Sì, sì, capito.
Inoltre aggiungiamo che via via che le energie rinnovabili penetrano nelle reti elettriche, molta parte di questa energia può diventare a zero emissioni, mentre con gli aerei per ora è impossibile. Cioè il viaggio aereo evitato non ha una controparte di viaggio aereo sostenibile, perché l'aereo più che a cherosene non può andare. L'aereo a pannelli solari c'è, ma è uno sperimentale. Invece la nostra chiacchierata può avvenire con energia idroelettrica, eolica, fotovoltaica e così via.
Sì, sì. Perché è necessario avere uno stile di vita più sobrio?
Semplicemente perché il pianeta non ha risorse infinite. Tutto lì. La motivazione della sostenibilità è cercare di rendersi conto che il pianeta Terra ha dimensioni e risorse finite, sia in termini di materie prime prelevabili, sia in termini di rifiuti che possiamo immettere nell'ambiente. Se percepiamo questo limite, mi sembra che venga assolutamente logico, spontaneo, comportarsi in modo da non esaurire le risorse e da non finire e da non trasformare il mondo in una discarica. Se invece nella testa hai un baco che ti dice vai avanti perché tanto ce n'è sempre e più ne vuoi e più ce ne sarà, finirai alla fine a scontrarti contro il muro della realtà fisica. Il problema è che quando ti scontri è finita. Lo sforzo della scienza e della comunicazione per un problema così gigantesco è proprio quello della prevenzione, perché questo è un classico problema di dimensioni globali che inizia lentamente, non te ne accorgi, non lo vedi tutto sotto i tuoi occhi, ma quando poi si palesa, quando il cambiamento climatico ti schiaccia con gli eventi estremi, quando sarà esaurita il pesce negli oceani, quando gli oceani si saranno trasformati in una zuppa di plastica, quando avrai sterminato specie viventi portandole all'estinzione, tagliato le foreste, è tardi. A quel punto lì il pianeta è già diventato invivibile e non recupererà se non in milioni di anni. Mm-hmm. Bisogna diventare sobri e sostenibili oggi per evitare quello scenario.
No, sa perché rido? Perché è un po' come so. bisogna
non lo faremo, io lo so che non lo faremo,
lo so, è quello. Se io le dicessi spieghi ai miei alunni, qualcuno ne ascolto per fortuna, bene, che cosa significa davvero consumare?
E consumare è una brutta parola. È una brutta parola, perché il consumo implica il deterioramento, implica qualcosa che una volta che ho consumato non c'è più, si è distrutto o si è trasformato. Quasi sempre quando si consuma qualcosa lo si trasforma in un rifiuto. Consumo energia. Sappiamo che l'energia in realtà non si può consumare perché si conserva, ma l'energia, nella parola popolare consumare, diventa non più disponibile per i nostri usi, diventa un'energia di bassa qualità, di scarto, ed è persa così. Si consumano gli pneumatici della macchina, e dove è andato a finire la gomma di cui erano composti? È diventata polvere. Quella polvere inquina, perché poi ce la respiriamo, finisce nell'acqua, la mangiano i pesci, e non la potrai più ricostituire. Cioè quella, quando hai comprato la gomma della macchina nuova e l'hai pagata, bella, senti che è proprio uscita di fabbrica, una suola della scarpa, poi è la stessa cosa. Dopo che gli hai fatto 30.000 km sopra, la gomma è liscia, ne è andato via quei 5 mm. Dove è andata? La puoi recuperare? No, è polverina persa nel nulla. Ecco, questo è il consumare. Io sostituirei il termine consumi magari con utilizzo. Utilizziamo delle cose cercando di fare in modo che durino il più possibile e che si possano riparare, rigenerare. Questa sarebbe una grande conquista rispetto alla civiltà dei consumi.
Senta, cambiando apparentemente argomento, qual è lo stato del clima oggi?
Malato
Solo apparentemente,
grave, malato grave. Ma viene bene tra l'altro il paragone con la malattia perché possiamo usare la febbre. La febbre ce l'ha il pianeta, ha un grado in più rispetto a quello che dovrebbe essere la sua temperatura normale per questo periodo storico. Il pianeta ha avuto temperature diverse nel corso della sua lunga storia di miliardi di anni, ma non ci riguardano perché sono le temperature di quando non c'era l'uomo, quindi anche se ha fatto più caldo 100 milioni di anni fa, era un caldo per i dinosauri, non era per noi. Noi siamo interessati a mantenere la temperatura ottimale per noi, per l'umanità. Così come c'è una temperatura ottimale per il corpo umano, che è 36-37 gradi, la temperatura ottimale per il pianeta nel quale noi ci siamo evoluti e sviluppati era sui 14-15 gradi. E adesso siamo già, possiamo dire, più verso i 16. Abbiamo aggiunto un grado nell'ultimo secolo. Quindi è come se avessimo la febbre, è come se fossimo passati da 37 a 38. Ora la sfida è fino a quanto possiamo permetterci di far salire questa febbre? Nel corpo umano hai 5 gradi di bonus, 37, 37 a 42. A 42 sei morto. Con il pianeta la situazione non è molto diversa. Se noi alziamo la temperatura di 5 gradi, come siamo in rotta, per fare a fine secolo, se non prendiamo questi provvedimenti di sobrietà e di cambiamento, 5 gradi in più è come portare il pianeta a una condizione di collasso. E noi che ci stiamo dentro è evidente che lo subiremmo. La sfida è mantenere la febbre bassa. Notiamo che non è più possibile guarire, perché ormai ci siamo spinti troppo avanti. Non abbiamo curato o prevenuto meglio la malattia 40 anni fa, quando già era stata diagnosticata. Quindi 2 gradi sono ormai inevitabili. Uno l'abbiamo già preso e un altro per inerzia arriva, perché ormai è innescato. Ma se siamo bravi a intervenire presto ed efficacemente nei prossimi 10 anni, non di più, si può fermare la febbre a 2 gradi in più, quindi diciamo è come vivere a 38 gradi. Non è bello, ma non muori. A 42 sei
Sì.
morto.
E appunto io la domanda successiva era continuano nel 2020 di quanto sono aumentate le temperature?
Il 2020 è l'anno più caldo della storia, pari merito con il 2016, quindi possiamo dire che l'aumento anno per anno è impercettibile, è di uno 0, gradi, ma quello che preoccupa ovviamente è il trend a lungo termine. Aggiungi anche poco ogni anno, alla fine di un secolo hai fatto però i gradi che sono quelli che spaventano.
Alcuni, anche fra i miei amici, sostengono che l'effetto serra non esista. Okay, cosa gli rispondo? Cioè,
Mi
cosa.
verrebbe da invitarli a delle cose poco dignitose. Cioè, ormai primo, chi nega deve dimostrarlo, deve essere addetto ai lavori. È facile negare così perché ti sei alzato al mattino. Io chiedo sempre la prima cosa a chi nega, dico, tu che mestiere fai? Io faccio il climatologo. Ovvio che tutti possiamo sbagliare, ovvio che la scienza non è perfetta, però intanto io è da 30 anni che faccio questo mestiere. E se non posso accettare che uno che fa il macellaio o anche una professione
O anche avvocato, perché no?
scientifica, avvocato,
Addirittura.
perché no, ma anche il chimico, qualsiasi professione diversa dalla mia, sostenga ipotesi negazioniste senza essersi prima confrontato con quella comunità scientifica che invece queste cose le studia. Esattamente come se io mi mettessi a discettare di diritto e di giurisprudenza, posso fare un commento, ma 5 minuti dopo gli avvocati mi fanno a fette, mi dicono: ma scusa, lo sai tu il codice civile a memoria, il codice penale? Io evidentemente no, non lo so. A stento so un po' di Costituzione italiana, dico a stento perché nessuno fuori dal settore giuridico conosce con chiarezza questi strumenti. Ecco, nello stesso modo esigo rispetto nei confronti di chi queste cose le studia. Allora, noi siamo una comunità scientifica, basta ormai nel mondo, che non si limita alla climatologia, mette insieme tutte le scienze che fanno funzionare il pianeta. Non per niente si chiamano ormai scienze del sistema Terra. E siamo tutti unanimemente concordi sul fatto che l'effetto serra aumentato dall'uomo non solo esiste, ma è l'unica causa in questo momento storico di cambiamento climatico che sta agendo. Cioè, io ho sentito anche le posizioni, quelle un po' edulcorate, il mezzo negazionista. Sì, è vero, fa un po' più caldo, ma la colpa non è tutta nostra, ma abbiamo solo accelerato. Stiamo solo dando un colpetto, ma già era una cosa naturale. No, non è così. Se non ci fossero stati 200 anni di rivoluzione industriale basati sul carbone e sul petrolio, le simulazioni climatiche fatte senza la CO2, è possibile dalla simulazione climatica mantenere costante la CO2, come se noi non avessimo mai bruciato 1 chilo di carbone. Ci dicono che la temperatura del pianeta oggi sarebbe rimasta pari a quella dei nostri bisnonni, cioè sarebbe stata una linea sostanzialmente costante. Tutto l'aumento che noi oggi leggiamo nella realtà è tutto frutto del cambiamento della composizione dell'atmosfera generato dalla combustione dei materiali fossili e dalla deforestazione, dagli allevamenti del bestiame, perché non c'è solo la CO2 del carbone e del petrolio. C'è anche il metano dell'allevamento dei bovini e così via. Quindi direi al negazionista, raccomando sempre prima di prepararsi, di studiare. Dopo,
Guardi,
eventualmente, ne parliamo.
ho due osservazioni da parte filosofo, che dice: quelli che negano il riscaldamento climatico sono affini a coloro che negano l'esistenza del Covid.
Più o meno è così. Ora, è molto interessante il parallelo con quello che stiamo vivendo, perché anche qui c'è sempre stata prima la negazione, ovvero sappiamo dai colleghi virologi, epidemiologi, che le previsioni di una grossa pandemia ci sono sempre state. C'è sempre stato nei documenti dei 10, 20, 30 anni precedenti l'annuncio all'umanità che prima o poi sarebbe spuntato fuori una malattia sconosciuta che ci avrebbe messo in difficoltà. Ah, voilà, catastrofisti, balle, non ci abbiamo voluto credere. Quando è arrivata, abbiamo comunque ritardato, per proteggere l'economia, per non essere impopolari, le prime azioni di prevenzione. E poi, adesso che ci siamo dentro, la maggior parte se ne rende conto, ma c'è sempre la frangia negazionista. Perché? Perché non ha avuto il morto in casa. Finché stai bene, stai bene. E allora poi vai in un ospedale. Lì consiglio sempre la visita al reparto rianimazione. Quando i nostri colleghi medici ci dicono: vieni un po' a vedere qui che cosa sta succedendo, giudica dopo. Ecco, lì ti accorgi della tua inadeguatezza, per non usare altri termini.
Allora, poi ci sono Stefano Bigliazzi. A volte si vedono comitati battersi contro le pale eoliche perché brutti o per le ragioni più varie di presunta tutela dell'ambiente. Non avrebbe più senso per la difesa dell'ambiente e del clima ridurre i consumi di fonti fossili sostituendole con fonti non inquinanti o comunque meno inquinanti? Da ambientalista, lo dice.
Ma io sono assolutamente d'accordo, però bisogna fare tutto, nel senso che bisogna ridurre l'uso dei fossili e aumentare l'uso delle rinnovabili. È chiaro che anche le rinnovabili hanno dei problemi, non è che sono a costo zero, perfino sul piano ambientale. i pannelli solari dipende dove li metto. Se li metto sui tetti di un capannone industriale o di un parcheggio, direi quasi quasi lo migliorano. Se li metto sul tetto di una cattedrale romanica, parliamone, magari anche no. Ma siccome ho tanto spazio alternativo, posso risparmiare la cattedrale romanica e intanto riempire tutti i parcheggi e i capannoni. Lo stesso vale per le pale eoliche. Ci sono campi eolici in zone di pregio moderato che le possono tranquillamente tollerare e non sono nemmeno così brutte. Io ho visto tanti parchi eolici in zone semidesertiche, ma anche da noi in Italia, certe lande della Sardegna, certe zone pugliesi, dove d'estate fa un caldo terrificante, c'è un po' di erbetta secca, arida e un po' di pecore che pascolano, va benissimo, mettiamo le torri eoliche. Se qualcuno invece propone di mettere le torri eoliche sulle colline del Chianti, nuovamente uno può farci un ragionamento e dire forse non è il posto più adatto perché preferisco il cipresso sulla collina che è un'icona di un certo tipo di paesaggio. Nelle energie rinnovabili c'è molto spazio alla discrezionalità locale, luogo per luogo. Ogni luogo ha una sua storia, una sua esigenza. Quindi direi, non facciamo di tutta l'erba un fascio. In alcuni casi è inadatto una certa scelta, in altri invece è assolutamente praticabile. In Italia comunque guardi che sono pochine le situazioni di questo genere, perché noi di eolico ne abbiamo messo tanto. Sono state poche le situazioni dove le opposizioni locali hanno impedito e forse dove lo hanno fatto avevano anche ragione. Qualcun altro l'aveva fatto invece solo così per sindrome NIMBY, ma complessivamente abbiamo parecchi gigawatt di eolico di altissima qualità in tutto il sud Italia, Sardegna, in generale nelle zone di crinale o nelle zone di costa. Adesso poi
Allora,
si sta studiando di metterli il più possibile offshore, laddove i fondali lo consentono,
consentono.
perché insomma, come ha fatto la Danimarca, ha un sacco di eolico in mezzo al mare, non è poi così terrificante, non è poi così brutto. I mulini a vento li hanno inventati, cioè sono diventati un'icona del paesaggio dei Paesi Bassi, no? In Olanda. Sono le torri eoliche di 400 anni fa. Che male c'è ad attualizzarle un po'?
Teto, dice, la Germania sta uscendo dal nucleare, vuole restare col carbone fino al 2038. Semmai bisognerebbe uscire dal carbone e ampliare il nucleare.
Allora, in realtà la Germania sta cercando di uscire anche dal carbone. È chiaro che per un paese che si è basato per 200 anni sul carbone non è una cosa che fai in un tempo zero, ma il carbone è una strategia che, cioè è ormai una forma di produzione energetica che l'Europa ha bannato. Semmai è la Polonia che ci vuole rimanere un po' dentro, la Germania sta già lavorando per togliersene. Io uscirei giustamente, come ha fatto già anche la Germania, pure dal nucleare, perché è vero che il nucleare non emette CO2 nella fase di produzione, ma la emette nelle fasi al contorno. Dallo scavo dell'uranio nella miniera, che tra l'altro l'uranio ce n'è poco nel mondo e crea conflitti, l'uranio in Germania non c'è, devi andartelo a prendere nei pochi paesi dove ci sono,
No.
la miniera devasta il territorio, in genere i macchinari usati per scavare nelle miniere vanno a gasolio, cioè la CO2 la emetti prima, la emetti nella costruzione della centrale nucleare. La emetterai dopo nella gestione del deposito
Rifiuto.
delle scorie. E il problema delle scorie non è stato risolto, cioè è una grana di dimensioni colossali, roba che scotta, che uccide e che ha tempi dai 10 ai 100.000 anni prima di essere dichiarata fuori attività. Cioè, ma ci rendiamo conto? È già un problema quello che c'è, il nucleare al mondo. Se dovesse diffondersi ancora di più, credo che avremmo creato per risolvere un problema forse un altro ancora peggiore. Io considererei il nucleare a fissione un vicolo cieco, percorso fino a un certo punto. Chi ce l'ha e lo chiuda, e chi non ce l'ha passi oltre, avanti con le rinnovabili.
Dunque, Maria Pia Altamore, chiede una cosa molto pratica. Il bonus 110% erogato allo Stato può dare una spinta green?
Sì, però invece che dire può, dico potrebbe. Il problema qual è? Troppa burocrazia. Il bonus è, l'abbiamo visto in questi primi mesi, è estremamente complesso da istruire come pratica. Non abbiamo professionisti preparati. I miei colleghi al Politecnico di Torino mi hanno detto che praticamente non hanno più ingegneri energetici civili preparati su questi temi perché sono finiti, li hanno presi tutti. Talmente tanta è la richiesta di consulenza in questo momento, ma poi alla fine, usciti dalla fase di consulenza, ci si spaventa per il livello di burocrazia e di limiti, di vari limiti, vincoli imposti, e molti gettano la spugna e lasciano perdere, non lo fanno. Bisognerebbe semplificarlo.
Invece Andrea Bernini, bentornato fra noi, ci chiede: buonasera, il buco dell'ozono si è ridotto o si è allargato?
Allora, il buco dell'ozono è un fenomeno pulsante e quindi non puoi mai dire se si è ridotto o si è allargato, dipende dal momento in cui ne parli. In certe stagioni si allarga, in altre si riduce, si allarga al polo sud e si chiude al polo nord, poi la stagione dopo si allarga al polo nord e si chiude al polo sud. Quindi al momento non si è ancora chiuso. Diciamo che si è ridotto mediamente rispetto alle dimensioni che aveva 20 anni fa, perché c'è stato un provvedimento importante a livello internazionale. Siccome il buco dell'ozono è generato da dei gas tecnici, i clorofluorocarburi, che erano prodotti fino agli anni 30 per i frigoriferi e bombolette spray. Contenevano cloro e questo cloro è l'agente che distrugge l'ozono. C'è stato un premio Nobel per i tre chimici meteorologi che hanno identificato questo meccanismo, hanno dato l'allarme e si è messa al bando la produzione dei CFC nel 1987 con il protocollo di Montreal. Quindi possiamo dire che dall'87 in poi la produzione dei CFC è andata diminuendo fino oggi a essere praticamente sospesa
Nulla.
del tutto. In realtà c'è qualche fonte abusiva in Cina, si è identificata, ma diciamo che è molto meno di quello che era in precedenza. Quindi questa è la buona notizia, il buco almeno non cresce più, ma prima che si chiuda occorreranno ancora parecchi decenni. Questo è un po' anche una scuola, cioè ci fa vedere che in natura fare guasti è semplice, è rapido, ripararli è molto lento.
Alberto Repetti, bentornato anche a lui, ci dice: sono molto preoccupato per ciò che succede o succederà a Fukushima, e cioè il piano del Giappone per sversare acqua radioattiva nel Pacifico. A quale punto di non ritorno siamo?
Allora, credo siano due domande separate perché Fukushima, in sostanza, l'acqua se la riversano nell'Oceano Pacifico, è vero che l'oceano è grande, quindi si punta sull'effetto diluizione, ma il consiglio è di non mangiare sushi, perché se un pesce passa da lì, prima che si diluisca, poi forse non è molto salubre. Quindi è purtroppo uno di quegli effetti che si collega alla proposta prima di usare il nucleare. Vedete quanti danni, solo tre grossi incidenti nella storia del nucleare civile. Eppure è già una grana quelli lì. Pensate se dovessero essere di più. Chernobyl, Fukushima e Three Mile Island nel 70 qualcosa negli Stati Uniti. E invece sul punto di non ritorno, credo sia più un punto di non ritorno generico sui guasti ambientali e sul clima. E bisogna dire che su almeno tre processi ambientali abbiamo già superato il punto di non ritorno. Uno è il clima, l'abbiamo detto, la febbre è già a 38, fino a 39 salirà anche se facciamo la cura d'urto, e quindi il punto di non ritorno è già superato. Non possiamo più tornare indietro a un clima normale, però possiamo fermare la patologia più grave. Quindi diciamo che ne abbiamo due di punti di non ritorno. Uno superato per la febbre debole, l'altro invece che è ancora davanti a noi e possiamo impedire di superare per la febbre mortale. L'altro punto già superato è la perdita di biodiversità, cioè in questo momento noi stiamo facendo estinguere delle specie e ne abbiamo già fatte estinguere parecchie centinaia e quelle che sono estinte, cioè nessuno le potrà riportare in vita. Quindi è un punto di non ritorno ormai permanente. Anche in questo caso cerchiamo di non continuare a far procedere l'estinzione, anche perché è molto facile poi essere inclusi. Nelle specie estinte. E l'ultimo punto di non ritorno, meno noto, ma già superato, è il ciclo dell'azoto. Non è un argomento di cui si parli al bar, però abbiamo alterato il ciclo dell'azoto naturale in modo sostanziale nell'ultimo secolo a causa dei fertilizzanti in agricoltura e della combustione del petrolio.
Beh, senta, quanto è importante lo scioglimento dei ghiacciai e comunque delle zone ghiacciate?
Beh, è importante per vari motivi. Allora, è importante perché direi forse uno dei più evidenti è che la fusione dei ghiacciai fa aumentare il livello dei mari. Ghiacciai grossi, parliamo per esempio della Groenlandia. In Groenlandia sono stoccati 7 metri di mare perché è sopra la roccia. Se questi ghiacciai collassano, il mare può aumentare molto rapidamente. È già successo nella storia arcaica del mondo. Quindi noi andiamo a scaldare il clima, i ghiacciai fondono più in fretta, il livello del mare aumenta. Attualmente già il livello del mare sta aumentando di 3,5 mm all'anno, di cui una bella fetta è dovuta proprio alla Groenlandia. Se continuiamo così e non mettiamo un freno, a fine secolo 1,20 m di mare in più. Beh, una bella grana, no? Anche in Italia vuol dire
Bella grana.
sommergere. Vuol dire sommergere Venezia, il Delta del Po, Cesenatico, Rovigo. Se invece scegliamo l'ipotesi febbre bassa dei 2 gradi, aumento dell'acqua solo di mezzo metro. La grana c'è, ma è più gestibile. Il secondo elemento, in certe zone del mondo i ghiacciai forniscono l'acqua da bere per l'agricoltura, in piccola parte anche nelle nostre Alpi. Se il ghiacciaio sparisce, non c'è più l'acqua. E questo significa difficoltà nella produzione di alimentare per i campi che non si possono irrigare, per l'acqua che comunque è bene, è fondamentale per quelle regioni bagnate dalle acque di fusione. Il terzo elemento riguarda il potenziale scombussolamento di tutto il bilancio energetico del pianeta. Si chiama effetto albedo. L'albedo è la proprietà di una superficie di riflettere più o meno energia. Uno specchio o una superficie bianca riflette molta energia, la tua macchina parcheggiata al sole bianca ha una elevata albedo. Quando ci entri dentro in una giornata estiva è calda, ma meno di un'auto nera. L'auto nera è così calda che puoi cuocere le uova al burro sulla capote. Il nero ha una bassa albedo e quindi capta energia e si scalda. Bene, guardatevi il mappamondo, la calotta del Polo Nord è ghiaccio di banchisa, non è molto spesso, al massimo 5 metri, si fa in fretta a farlo fuori. Infatti noi stiamo scaldando gli oceani, le correnti oceaniche portano caldo al Polo Nord e frammentano la banchisa, ogni anno un po' di meno. Se tu sostituisci il colore bianco del ghiaccio che rifletteva il calore solare con la superficie dell'oceano che è blu scuro, la scaldi ancora di più. Inneschi un fenomeno di autoamplificazione. Scaldi un po', togli il ghiaccio, arriva il blu scuro al posto del bianco, scaldi ancora di più. L'acqua che si riscalda fonderà altro ghiaccio. Nel giro di 50 anni hai eliminato la banchisa polare al Polo Nord. Siccome non sono zone piccole, ma stiamo parlando di decine di milioni di chilometri quadrati, quando avremo tolto tutto quel ghiaccio al Polo Nord, cambia il clima dell'intero pianeta, cioè scaldiamo ancora più in fretta la Terra. È come aver tolto il
Edoardo
cappello
Testa dice,
bianco, no?
l'indebolimento della corrente.
Sì.
Sì, quando si va al mare. L'indebolimento della corrente del Golfo porterà alle nostre latitudini eventi meteorologici estremi. Mi chiedo anche in termini di ondate di freddo.
Allora, la corrente del Golfo si indebolisce sempre a causa di questi ghiacciai che fondono in Groenlandia. L'acqua di fusione dolce entra nel mare dove l'acqua è salata, crea dei disturbi alla circolazione profonda delle correnti e quindi anche la corrente del Golfo si indebolisce. Notiamo che in un mondo che si scalda ci potrebbero quindi essere alcune zone dove il clima si raffredda, ma sono molto contenute. Stiamo parlando solo dell'area del Nord Atlantico, quindi potrebbero esserci dei temporanei effetti di raffreddamento, per ora si ritiene solo in Islanda e sul Mar Glaciale Artico, forse arriva alla Scozia, forse arriva alla Norvegia questo effetto di raffreddamento. Non è nemmeno sicuro. Quindi complessivamente avremmo potenzialmente anche dei momenti di clima più freddo rispetto a quello che abbiamo oggi in quelle zone che prima erano alimentate dal caldo della corrente del Golfo, ma si tratterebbe comunque di un effetto assolutamente locale.
Silvana Sarti dice: ho appena fatto una performance con gli alberi derubati in spiaggia per l'aumento dell'oceano.
Bene.
È
Anche l'arte
brasiliana.
ci può aiutare, anche l'arte ci può
Anche
aiutare
l'arte può aiutare.
a comunicare, sì.
Vorrei parlare un attimo. Ho sentito parlare di 66 miliardi di lavori pubblici per l'Italia. Si parla di cantierabilità, però il consumo di territorio è notevole, direi eccessivo. Come si fa se si può ad ottenere un compromesso fra cantierabilità e tutela del territorio?
Ma è abbastanza facile perché possiamo fare prima di tutto un calcolo costi-benefici in termini ambientali, cioè quell'opera a chi serve? Alle tasche di qualcuno o a migliorare la vita dei nostri figli e nipoti? Alcune opere possono essere anche molto importanti sul piano della sostenibilità ambientale, altre invece possono essere assolutamente peggiorative o del tutto inutili. Tutte comunque richiedono un sacrificio di territorio. Tutte richiedono dell'energia per essere costruite. Allora, come si dice, il gioco vale la candela? Costruisco una nuova autostrada? Ma visto che devo andare meno in macchina per consumare meno e adesso abbiamo anche il telelavoro che ci aiuta a ridurre, non è il momento, direi, di costruire nuove autostrade. Devo fare manutenzione ai viadotti che ci sono già? Citazione genovese. Bene. È un buon modo per liberare, per far partire i cantieri e far manutenzione a un patrimonio di infrastrutture che c'è già, che sta lentamente degradandosi. Quindi, come sempre, dipende dove vanno questi miliardi e qual è l'obiettivo. Io sarei per non fare quasi nulla di nuovo e usare tutto per manutenere quello che già abbiamo, che non è poco. In 60 anni in Italia abbiamo fatto di tutti i colori, tra autostrade, strade, ponti, gallerie. Ce n'è da manutenere e far diventare gioiellini quello che c'è senza bisogno di aggiungere nient'altro, evitando dunque di consumare nuovo suolo e di spargere altro asfalto e cemento.
Sì. Quanto inquinano i treni ad alta velocità? Sono proprio necessari a
Bene.
proposito dei lavori.
Anche qui rispondiamo con un dipende. In alcune situazioni, su tratte molto affollate, dove già i binari presenti erano saturi, può avere un senso costruirci la linea ad alta velocità se questo, per esempio, libera una rotta aerea. Questo è successo con l'alta velocità Milano-Roma, si è andati a incidere sull'equivalente viaggio aereo e il viaggio in treno sicuramente. In quella condizione inquina un po' meno che l'aereo. Ma non è che il treno a tutti gli effetti sia sempre verde, perché anche in questo caso dipende. Dipende intanto dalla velocità, più forte vai, più energia consumi. Dipende dai nuovi lavori che devi fare. Se migliori, fai manutenzione di una ferrovia esistente già da 50 o 100 anni, il costo energetico della costruzione è molto basso, l'ammortamento è rapidissimo. Per esempio, una ferrovia da pendolari su breve tratto che porta milioni di persone ha un grandissimo vantaggio in una modernizzazione. il classico binario unico che diventa binario doppio. Se invece in altri casi devi costruire, come nel caso della Valle di Susa, TAV Val di Susa o del Brennero, un tunnel di 57 chilometri, possiamo parlarne, perché si verificherebbe il fatto che la costruzione è così impegnativa, e impiega decenni e una quantità enorme di energia e cemento, che inquina di più di quello che la linea toglierà nella sua vita utile successiva. E comunque arriva tardi, l'eventuale risparmio di CO2 arriva tardi rispetto all'urgenza con cui avete sentito anche l'Europa, il Green Deal dice azzeramento delle emissioni al 2050, tra 29 anni.
È domani, 29 anni è domani. Non, è,
non ci serve fare delle opere che tolgono la CO2 fra 200 anni, ci serve fare delle cose che la tolgano stasera.
Stasera, sì. Senta un po', mi sono sempre innamorato di quei giochini al computer che prevedono l'edificazione delle città. E come dovrebbe essere la città del futuro? Cioè, mi spiego meglio. Meglio 50 villette a schiera o un condominio da 50 appartamenti?
Per certi versi meglio il condominio da 50 appartamenti. Cioè, ci sono in alcune situazioni dove le economie di scala sono importanti. 50 villette a schiera hanno una maggiore dispersione termica, a meno che non ci faccia tutte opportunamente il cappotto, hanno l'esigenza spesso di mobilità privata, perché magari sono in una zona extraurbana dove non arriva l'autobus o il treno, e quindi costringono tutti al mattino a uscire dal garage, prendere la macchina e andare magari in città. Non posso fare delle economie di scala come per esempio il teleriscaldamento, che in città può essere applicato, o in città o la metropolitana, ad esempio, che mi libera enormi quantità di relazioni, di viaggi potenziali. È chiaro che c'è anche il rovescio della medaglia. La città, dall'altro lato, è un concentratore di dissipazione di risorse. La villetta schiera può anche permettermi, al contrario, di fare una vita più autosufficiente. Posso mettere i pannelli solari sul tetto, che invece nel condominio il tetto è troppo piccolo per alimentare tutto il condominio, invece il tetto della villetta da solo è sufficiente per quella unità familiare. Se uso il telelavoro non devo fare uscire una macchina tutte le mattine dal garage per fare il pendolare, posso fare l'orto e coltivarmi le mie verdure, che invece farlo sul balcone a Milano non è tanto, tanto salubre. Quindi anche in questo caso pro e contro, dipende da tante condizioni al contorno. La villetta esaltata come, direi, l'American way of life è la peggiore, perché lì è veramente 3 SUV, garage più grande di una nostra appartamento, altro che farti l'orto, al massimo ti fai il barbecue con le bistecche ogni giorno. Cioè, quella è l'esempio da non seguire. Ma direi la vecchia casa rurale italiana era invece un perfetto esempio di sostenibilità.
Le faccio l'ultima domanda, che è banale ma è anche, come dire, speranzosa. Come si prospetta il futuro?
Direi dipende da noi. Nella condizione attuale si prospetta nero scuro, però abbiamo ancora in mano i mezzi per farlo diventare, direi, grigio chiaro. Bianco no, perché abbiamo visto che ormai il danno fatto nei decenni precedenti è ormai esplicito, cioè si sta già verificando. Sarebbe illusorio pensare di dire correggiamo tutto e ritorniamo a zero danno. No, questo è impossibile. Però tra il grigio scuro, cioè tra il grigio e il nero profondo, c'è questo spazio di manovra. Dipende da noi, dipende dalla volontà, dal mettere in priorità questi temi rispetto a tutto il resto che ci distrae e che il più delle volte non solo è inutile, ma è pure la causa di questo degrado.
Lascio con questa richiesta di Maria Pia Altamore. Quali sono cinque cose che i comuni cittadini devono fare da ora, da ieri?
Ma io ve ne dico quattro. La casa da ristrutturare in modo che consumi meno energia. I trasporti, non usate più l'aereo, macchine piccole, possibilmente elettriche, mezzi pubblici, piedi, bicicletta, cioè viaggiare di meno, sostituire dove si può un viaggio con un collegamento online, abbatte di 10 volte o più le emissioni. Nel caso dell'aereo è una sostituzione che abbiamo detto di un'enormità, pochi grammi di CO2 contro tonnellate. Terza cosa, mangiare meno carne e cibo locale, cibo stagionale. E la quarta cosa è uscire dalla logica dei consumi usa e getta, comprare solo quello che ci serve realmente e fare la raccolta differenziata dei rifiuti. Vedi, con questa ti ho messo anche la testa.
5. Bene, noi ringraziamo Luca Mercalli che è stato esaustivo, gentile e brillante come solo lui sa essere.
Grazie a voi.
Grazie
Abbiamo messo la nostra goccia
mille.
per cercare di evitare quel nero.
Quel nero, la catastrofe. Non siamo catastrofisti, siamo realisti.
Siamo realisti e con una speranza tutta legata alla nostra volontà.
Ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo Luca Valerio e appuntamento al prossimo podcast. Anzi, ascoltateli tutti e mandateci i vostri commenti. Grazie.